Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Naturalmente, la Madonna, cioè, porta l'Immacolata in tutti i cuori, ma lei è la regina degli angeli e si porta anche, ci porta miriadi di angeli, dobbiamo guardare le cose di lassù. E va bene, allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave
Ave
Maria.
Maria.
Allora, cominciamo subito noi vogliamo unirci all'amato del nostro cuore. Allora, Gesù mio, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, adesso facciamo l'atto di riparazione, però. Vorrei, diciamo, mostrare un particolare che rende più efficace anche la nostra preghiera di riparazione. Allora, diciamo, credo, adoro, spero e ti amo, sì, vabbè, lo diciamo a memoria come il Padre nostro, le Ave Marie, però, diciamo, per renderlo più efficace dobbiamo metterci più fede. E capire anche a chi è indirizzata questa preghiera. Allora, se noi diciamo, mio Dio, io credo per tutti quelli che non ti credono, ti adoro per tutti quelli che non ti adorano, spero per tutti quelli che non sperano in te. Ti amo per tutti coloro che non amano te. Diciamo, dicendo così, vedete che cioè questo corrisponde anche al resto della preghiera, perché San Michele dice così: Santissima Trinità, però non si ferma diciamo, a citare la Santissima Trinità, ma cita anche i nomi, vero, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pertanto, cioè, ci indirizza a persone reali, cioè Santissima Trinità, va bene, noi pensiamo alla Santissima Trinità, ma che è formata dal Padre, dal Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, allora, quando io dico io credo per quelli che non credono. Sì, certo, va bene, è sottinteso che preghiamo per quelli che non credono, ma che non credono a che cosa? Che non credono a chi? E allora dicendo io credo per quelli che non credono in te, che non ti credono, e diciamo che diventa un atto di riparazione, ma anche un atto di amore, perché se io ti amo per quelli che non ti amano, io faccio una dichiarazione d'amore al mio Signore e, diciamo, e faccio un atto di amore verso i fratelli perché loro non amano, per cui io devo riparare alla loro mancanza di amore. Pertanto, vedete, quando preghiamo, noi abbiamo questa pessima abitudine, vero, di continuare a dire parole, ma come facciamo a convertirci se non sappiamo manco quello che diciamo, quello che stiamo dicendo? Allora è importante, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E deve essere un amore profondo, un amore che supera tutti gli amori, perché devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e il prossimo tuo come te stesso, per cui anche tu devi amare te stesso, devi amare te stesso Ma questo tu ami te stesso se ti unisci all'amore che è Dio. E allora puoi amare il prossimo perché c'hai l'amore di Dio in te che lo puoi donare perché è abbondante, sovrabbondante, infinito, se no come fai a donare questo amore al prossimo che manco ce l'hai? No, non puoi promettere parole senza sostanza. Allora, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Vedete, meriti infiniti anche della Madonna. La Madonna è la piena di grazia, è colei che ha meritato. Gesù ha messo alla prova anche sua madre per fargli meritare di più, per essere la piena di grazia, per essere, avere meriti infiniti uniti a quelli di suo figlio, da donare a chi? A noi che siamo i suoi figli. Vedete, diciamo, basterebbero delle catechesi molto semplici per educare il cristiano ad essere come deve essere e come, diciamo, lo erano anche i nostri nonni o bisnonni, magari che erano analfabeti, magari, ma ne sapevano più di noi perché avevano poche scemenze nella zucca, vero? E pensavano solo alle cose serie perché non c'era tempo né di guardare la televisione, che per grazia di Dio non c'era, manco di ascoltare la radio, che diciamo anche quella, è vero che c'è Radio Buon Consiglio, ci sono altre radio, ma dico la massa delle radio è tutta mondana, per esempio, per cui se tu non vai a cercarti, diciamo, nel pagliaio un ago di luce, vero? Fai fatica, insomma. Poi non c'era internet, non c'erano tutte queste cose qua, per cui avevano in testa soltanto le cose essenziali, no? Ecco, e quello che gli dicevi si ricordavano, non solo, ma lo trasmettevano ai propri figli, ai figli dei propri figli, ai nipoti, eccetera, perché poche cognizioni chiare, vero, da ricordarsi e da vivere costantemente. Oggi siamo troppo distratti, per cui diciamo che invece che sparare, per così dire, alla preda, cioè al bersaglio, noi spariamo per aria, spariamo a salve, nel senso che non colpiamo nessun obiettivo, né quello che ci santifica e neanche l'obiettivo di colpire colui che è il nostro nemico infernale. E poi Anna, questa mattina, che venendo a casa da messa, no, incontri persone che magari conosci e dici, ma guarda, quello lì deve essere, credo di conoscerlo, e gira con quelle carrozzelle così, insomma, per aiutarsi, per non cadere, sì, poi quegli affari sì. Poi vai avanti, ne vedi un altro che è perso e dici, ma quello lì mi sembra che sia ad averlo visto ancora. Ecco, poi ne vedi, insomma, vedi tutti questi bombardati praticamente da malattie e cose varie, no? Naturalmente io sulla scorta di quel poco che so interpreto anche, no? Perché tempo fa avevo letto anche quel libro del Levitico, mi sembra, o dell'Esodo, dove il Signore dice, se voi farete tutto quello che io vi dirò e darete retta all'angelo, io allontanerò da voi le malattie. Come mai non le allontana le malattie? Siamo tutti malati, no? Se non siamo malati fisicamente, siamo malati nella zucca. Se non siamo malati, siamo malati nel pensiero. Se siamo malati in una fede malata, cioè praticamente dico, ma allora noi abbiamo fatto quello che il Signore
ci dice per mezzo dell'angelo custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, ma che parole però, perché tu fai quello che ti pare, no? Allora siamo pieni di malattie e allora noi diciamo, ma è la società, ma sono le onde magnetiche, ma sono i raggi solari, le macchie solari e sono le polveri sottili, ma fammi carità, sono i peccati. Qua nominiamo tutto meno che la cosa reale, meno il male vero. Cioè, l'uomo sta male, diciamo da quando Adamo ed Eva hanno combinato un pasticcio, stiamo male tutti quanti, però possiamo anche star meglio. Allora, diciamo che quanto il Signore ha detto a Mosè, Mosè è nato dopo di Adamo ed Eva, giusto? Allontanerò da te le malattie, non ci saranno più aborti, per cui pensa un po', cioè non ci saranno più aborti. L'aborto, ma è un aborto spontaneo, ma poi ci sono gli aborti invece che non sono spontanei, ma comunque non ci sarà manco un aborto, cioè nasceranno tutti, pensa che grazia, no? E invece qui siamo in balia di facciamo la amniocentesi, ma ho visto una macchiolina, guardi, le conviene abortire perché non si sa mai. È il terrorismo, ecco, allora la parola di Dio, vedi, ti spiega le cose per metterti in santa pace, per avere tanta fiducia, per metterti nella condizione di essere grato, e invece no, ecco, siamo spaventati, no? Dai mali che combiniamo ma che non vogliamo riconoscere. Allora tu vai a messa e senti anche dei bravi predicatori, per carità, ecco, che parlano, ti spiegano tante belle cose, no? Però c'è un particolare, no, che io noto, no? Praticamente anche San Paolo, diciamo, fa una citazione, dice non state attenti, dice di non fatevi scodellare, cioè quando metti nelle scodelle, ecco, per la colazione o per quello che, insomma, per quello che metti nella scodella, non vi fate scodellare nelle orecchie grandi discorsi che però alla fine non portano a nessun risultato. E qual è il risultato? Guardiamo la Madonna. Io dico, dice, tu sei fissato con Fatima, sì, per grazia di Dio, e vi augurerei di esserlo anche voi, ma allora la Madonna che razza di predica è venuta a fare a Fatima? San Michele Arcangelo che specie di predica è venuto a fare a Fatima? Cosa è venuto a dire? Io credo, cioè riparazione, credo per quelli che non credono, per cui annuncia un bene che puoi fare per riparare a un male che si fa, cioè colui che non crede ha bisogno di essere aiutato da chi crede, per cui diciamo, ecco, adoro, spero già averlo spiegato, no? Ma poi mostra i peccati verso l'Eucarestia, ecco, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Ma poi addirittura viene a rimproverare anche dolcemente, insomma, ma i bambini perché perdono tempo. Allora, vedete che razza di predicazioni l'angelo, no? La Madonna, sentite che bei discorsi che fa, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, e ti fa vedere l'inferno e parla dei peccatori. Allora, sti peccati, ma come mai non se ne parla più dei peccati? Ma per forza, perché se parli dei peccati necessita poi una confessione, ma siccome nei confessionali non ci sta nessuno, non posso neanche parlare dei peccati. E allora, capite, cioè, questo volevo dirvi, diciamo, è bravo, sei, ma predica bene. Sì, ma questo mi provoca una confessione con la predica che ha fatto? No. E allora, scusa, la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio, vero? Dico, quando vai a messa dovresti uscire insanguinato se uno spiega bene la parola di Dio, cioè dovresti sentire essere colpito dalla parola di Dio che è tagliente, no? Invece no, invece qualcuno addirittura, non dico che si addormenta, ma insomma, hai parlato ma non hai detto nulla alla fine, no? Perché se tu non provochi, se tu non fai vedere la verità e non mostri qual è la menzogna, e allora praticamente predichi in vano, no? Perché devi provocare un pentimento, perché siamo peccatori, ma tu non ne parli mai di peccato, no? Allora prendiamo addirittura di fragilità, per cui vabbè, sono fragile, non è mica colpa mia. Uno direbbe, no, m'ha fatto fragile il Signore. No, il Signore non t'ha fatto fragile, ci sei diventato tu perché sei figlio di Adamo ed Eva, perché poi tu hai continuato su quella via, per cui sei fragilissimo, ma perché? Perché non ti unisci alla forza di Dio, che non è fragile, Dio è onnipotente. Allora, diciamo, vai a messa e senti queste cose qua, no? Diciamo, io non so se è una grazia o una disgrazia per me, io sto male perché vado e naturalmente faccio queste considerazioni, dico, ascolta, ma tu dopo questo che hai detto, pensi che ci sia qualcuno che viene in sagrestia a dire, padre, lei ha detto delle cose così importanti che io le chiedo se vorrei confessarmi? Ma questo non succede, perché praticamente andate in pace, datevi il segno della pace, è tutto un folklore praticamente, ma alla fine la sostanza, diciamo, della Santa Messa, cioè io vado a Messa dove Gesù si offre in espiazione dei nostri peccati, no? Allora dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, no? Allora, perché si è offerto in sacrificio? Ce n'era di bisogno? È certo che ce n'era di bisogno, no? Allora vuol dire che lui si offre per la mia salvezza, però vuol dire che io ho fatto i peccati, perché diciamo non penso che Gesù Cristo ci sia offerto sulla croce per salvare gli angeli salvati, no? Diciamo che è un atto d'amore che lui mostra anche agli angeli, però non avevano bisogno loro, perché diciamo alla prova hanno risposto serviam. Non hanno risposto non serviam, e così. Allora, c'è questo particolare, dico, Fatima, ecco, dice, pregate molto, fate sacrifici, ecco, volete offrirvi al Signore per mostrare che amate Lui e anche i fratelli? Sì, lo vogliamo. Allora, i comandamenti, ama il prossimo tu come te stesso, ma tu non ami neanche te stesso, perché come stai vivendo, tu ti vai a cacciare nei guai, non pensare di andare in paradiso, tu ti vai a cacciare nei guai perché le pagherai tutte in quanto non fai nulla per riparare i peccati che hai commesso e che continui a commettere e che non vuoi neanche riconoscere. E così, questa qui è la Santa Messa che noi praticamente viviamo in questo modo, che però, capite, mi trovo davanti a Gesù crocifisso e gli domando, ma che ci fai tu là inchiodato sulla croce? Dice, sei stato tu a condannarmi a morte, hai detto libero Barabba e a morte Gesù Cristo. Ah, come io? Sì, ogni volta che tu hai fatto un peccato mortale mi hai condannato a morte, no? Allora, cosa dobbiamo fare? Cioè, cerchiamo di essere semplici. Poi vedo, non ci posso fare niente, no? Io torno a casa da messa e ho in testa tutti questi pensieri che poi, dico, si vede che devo condividerli anche con i fratelli. Allora, trovi una persona, dice, ah, Claudio, prega per me perché mi è successo questo, guarda, ho questa malattia. Guarda, prega per quell'altra signora che praticamente è caduta per terra. Ah, Claudio, sai, non c'ho un male a un piede, mamma mia, mi fa un male, c'ho male a una spalla e c'ho male di testa. Allora dico, state attenti, no? Scusate se poi io invece dire, non vi dico poverino, cioè posso dirti poverino perché non hai capito come funziona questa cosa, allora posso dire poverino, ma non poverino perché stai male, poverino perché non hai capito perché stai male, no? Allora, noi siamo sempre egoisti, pensiamo sempre a noi stessi, no? Allora facciamo conto, no? Vi faccio un esempio figurato. Allora, poi sentiremo anche il Salmo, mi sembra che ci sia, guardate a lui e sarete raggianti. Ma allora io devo seguire Gesù Cristo. Chi vuol seguire me? Allora, queste parole cerchiamo di fissarle nella zucca, no? Chi vuol seguire me vuol dire che tu devi andare dietro a chi? A Gesù Cristo, devi seguire Lui. Prenda la sua croce e mi segua. Bene, allora tu hai davanti questa immagine, davanti a te c'è Gesù Cristo che perde sangue, vero? Che diciamo soffre l'inferno che hai meritato tu. Ah. Allora, tu dici ho male a una spalla. E allora Gesù ti dice guarda la mia, ah mamma mia, dice Gesù, ma tu sei tutto insanguinato, c'è la croce che ti scava la spalla, e dice sì, è il peso dei tuoi peccati. Allora dice Gesù, allora praticamente se io male una spalla, tu che sei Dio patisci dei miei peccati e io che i peccati li ho fatti non voglio patire, no? Capisci? Ci sono delle cose logiche, no? Mamma mia, mi fa male a un piede, no? Dice Gesù mio, ma tu c'hai i chiodi nei piedi? Sei stato tu a inchiodarmi i piedi, no? Allora Gesù, tu hai c'hai i chiodi nei piedi, tu che sei il santo dei santi, e io che sono un peccatore non voglio aver male al piede, no? E allora dico, cioè tu mi fai il dono di dire, guarda, ti faccio fare un assaggino di un microm, di quello che patisco io per amor tuo, tu non sopporti neanche un microm del male che hai commesso, no? Oh, che mal di testa, che oh mamma mia, adesso mi prendo una pastiglia, no, non te la prendi la pastiglia, no? Devi dire, ma Gesù mio, ma tu con tutte quelle spine, tutto insanguinato, ma come fai a resistere? Dice, me le hai conficcate tu queste spine? Come io? Sì, sei orgoglioso, superbo, presuntuoso, pieno di amor proprio, compiacente, ribelle, mi hai ficcato le cose. Ah, mamma mia, Signore, ma io te l'ho conficcate. Allora, tu che sei l'umile, imparate da me che sono mite e umile, ecco, sei pieno di spine che te l'ho conficcata io. Io ho mal di testa, voglio la pastiglia. Ma devo dire, ho mal di testa? Ti ringrazio, Signore, almeno capisco il male che ti ho fatto, mi fai sentire un microm, vero, del male che io ho fatto a te. Se tu pensi così ti fai santo, no? E stai tranquillo perché dici, oh, diciamo, ho meritato i tuoi castighi, ma ti tolgono anche l'atto di dolore. E molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. No, io amo me stesso sopra ogni cosa, eccetera, eccetera. Allora, mamma mia, devo stare attento con l'orologio qua. Anna, mi fermo perché diciamo questi esempi pratici, no? Ma diciamo sarebbero prediche che se le facessero in chiesa qualcuno direbbe, ah padre, oh, non ho mai sentito queste cose, no, non ci ho mai pensato, la ringrazio padre, la ringrazio che me l'ha detto, perché adesso quando sentirò male da qualche parte dirò, tu pensa al male che hai prodotto prima di pensare al male che stai patendo, no? Allora, prima così puoi riparare al male che hai fatto, no? Sarebbe logico? Cosa dici, Anna? È tutto logico o è illogico?
No, è tutto sarebbe logico perché almeno, ecco, faremo una riflessione su quello che noi stessi causiamo proprio a... la passione di Cristo proprio con le nostre,
Io faccio il male ma non voglio patirlo, no, certo. E allora siccome hai fatto il male è giusto che tu sappia il male che hai fatto, allora almeno un micron, voglio dire proprio certo, di quel male che hai fatto, è giusto che tu senta la puntura di una zanzara almeno, no? Visto che hai piantato chiodi, mani e piedi e non sopporti neanche la zanzara perché io mi metto... metto lo zampirone, ma mettiti un po' di sale nella zucca che ci starebbe proprio bene. Anna, proviamo a leggere, ecco, oggi è Santa Brigida, vero, è patrona d'Europa, sta Europa sconquassata, che abbiamo dei grandi santi patroni,
i quali diranno: scusate, noi saremo anche disposti ad aiutarvi, no? Ma voi ci avete, avete voltato le spalle al Divin Maestro, avete voltato le spalle alla Madre Sua Corredentrice, avete voltato le spalle a noi che siamo i protettori, avete voltato le spalle al vostro angelo custode, avete voltato le spalle alla legge di Dio, no? Ma che cosa pretendete adesso, no? Cosa dobbiamo fare noi, no? Allora, allontanerò da te le malattie, allontanerò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, dice il Signore a Mosè, sarò il nemico dei tuoi nemici, ma noi siamo in mezzo ai nemici, abbiamo i nemici perfino che non stanno nella nostra patria e praticamente ci vogliono male, ce l'hanno tutti con noi, no? Si vede che siamo i più disgraziati di tutti alla fine, dovremmo dire così, convertitevi e credete al Vangelo, cambiate vita, convertitevi, se no perirete tutti allo stesso modo, no? E poi l'ultima, sono mezze battute, allora, qualche giorno fa era il profeta Elia, profeta Elia, praticamente i carmelitani, vero, hanno celebrato la festa di Sant'Elia, che è il loro protettore, insomma. Allora, voi dovete sapere che il profeta Elia, quando ha avuto quello scontro con i falsi profeti, quelli di Baal, interessante Baal e le balle che ci raccontano i falsi profeti, no? Interessante, dico neanche per l'apposta, guarda te, quel dio Baal, no? Che sarebbe il menzognero, il demonio, Baal, le balle, noi italiani capiamo, dovremmo capire meglio di tutti, no? Cosa ha fatto? Voi vi ricordate, insomma, che lui ha sfidato questi profeti che si tagliavano, si ferivano e doveva far ardere il fuoco e non c'è stato niente da fare. Insomma, fatto sta che il profeta Elia chiaramente ha vinto questo confronto. Bene, il profeta Elia, con poi coloro che hanno creduto anche al profeta Elia, dovete sapere che hanno sgozzato, ecco, 40 o più sacerdoti di Baal, cioè praticamente il profeta Elia ha ammazzato, ecco, 40 o più, ecco, falsi profeti, no? Allora mi veniva, no, mica da ridere, sapete, adesso dico: Signore, ma dico, profeta Elia, adesso tu, se tu venissi in mezzo a noi adesso, diciamo che dovresti usare un missile con la bomba atomica per ammazzare tutti i falsi profeti, perché quanti falsi profeti abbiamo noi nel mondo che raccontano balle, eh? Allora dico, non puoi neanche sgozzarne 40, dico, qui serve una bomba atomica per farli fuori tutti quanti, no? E invece noi no, noi siamo il contrario del profeta Elia, pensa che forti che siamo, dei fenomeni, il contrario, noi con i falsi profeti ci andiamo d'accordo, sono loro che sgozzano noi e ci sgozzeranno loro, va bene, se non mettiamo la testa a posto, saremo castigati proprio. Perché siamo noi considerati i falsi profeti, difatti non crediamo alla verità tutta intera. Ecco, adesso non mi fermo però, Anna, perché è giusto che tu legga San Paolo.
Paolo, sì. Allora, il sacramento del battesimo rende l'uomo nuova creatura, unendolo strettamente a Gesù. È necessario dunque che il cristiano faccia dimorare Cristo nel suo cuore, vivendo unito a Lui, osservando i Suoi comandamenti, imitandone l'esempio e portando la sua croce con Lui ogni giorno, cosicché possa risorgere con Lui a nuova vita e meritare il premio eterno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: fratelli, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Per me vivere è Cristo. E per me chi è? Cos'è vivere? È tutto meno che Cristo, no? Ecco, cioè, queste letture sono anche brevi, ma sono incisive, cioè devi dire, ma allora, San Paolo parla così, no? E tu, che ascolti quello che ti ha detto uno che si intende di sequela a Gesù Cristo, quanto vicino sei a Gesù Cristo, quanto vicino sei a San Paolo che ha seguito Gesù Cristo? Per me vivere Cristo, per te cos'è vivere? Cos'è vivere per te? Di tutto meno che Cristo, va bene? Sono interessato a tutto, meno che a Cristo, il contrario praticamente. Allora Anna, tu puoi leggere il commento di Don Dolindo, che è preziosissimo, sì.
Certo, allora con Cristo sono confitto in croce, esclama San Paolo, e vivo non più io, ma vive in me Cristo. Queste parole egli le dice in un senso ristretto al suo argomento, per dire che con la morte di Gesù finì l'antica legge nei suoi riti speciali e che noi siamo partecipi di quella morte, morendo all'antica legge, come siamo viventi della vita nuova che Gesù Cristo ci donò risorgendo dalla morte e che ci dona continuamente vivendo in noi. Questo senso particolare può allargarsi a tutta la nostra vita di unione con Gesù Cristo, sia nelle nostre pene giornaliere, sia nella nostra comunione con Lui. E perciò nelle pene noi possiamo dire veramente, con Cristo sono confitto in croce. E nella nostra comunione con Lui possiamo dire, non vivo più io, ma vive in me Cristo. Dobbiamo riprodurre in noi la vita di Gesù Cristo e calcarne le orme sino al Calvario, sino alla morte. Nasciamo nello squallore della nudità e moriamo nello stesso squallore. Sulla nostra culla i genitori, le persone e i familiari debbono essere gli angeli che glorificano Dio per la nuova vita che si è schiusa nel mondo e che le tracciano in programma nel sommo precetto dell'amore. Gloria a Dio e pace agli uomini. Amore che glorifica Dio e amore che allieta il prossimo nella pace della carità. Non si plasma un'immagine di Gesù bambino dalla creta, dalla cera o da qualunque altra materia? Quell'immagine ci attrae, ci commuove, ci spinge ad operare il bene. Quanto più non dovremmo noi riguardare come immagine di Gesù l'infanzia e cercare noi, che siamo nel possesso della ragione, di conservare questa immagine e non deturparla. Dobbiamo essere immagine viva di Gesù nel lavoro, imitandone l'operosità nella casetta di Nazareth. Dobbiamo essere immagine di Gesù nella sua vita pubblica, mutando ogni nostra attività in lode di Dio e cercando la salvezza delle anime. Dobbiamo infine essere sue immagini nella passione e morte, uniti a Lui nella crocifissione di noi stessi, nelle sofferenze della vita e in tutte le pene mortali o fisiche che il Signore vuole mandarci per il compimento della nostra corona eterna. La vita che viviamo adesso nella nostra carne, dobbiamo viverla nella fede del Figlio di Dio, poiché da Lui solo possiamo attingere la grazia che Egli ci meritò amandoci e dando se stesso per noi. Con Cristo sono confitto in croce. Questa grande parola può dirla chiunque. Chiunque è nelle angustie dell'anima o nelle pene del corpo. Non c'è più grande conforto in queste pene e senza la visione delle pene di Gesù Cristo l'anima non trova che la disperazione. Nelle lunghe insonnie d'un malanno tormentoso l'anima pensa di vegliare con Gesù nell'orto e si acquieta. negli spasmi delle membra, l'anima pensa di stare unita a Gesù crocifisso e trova la forza per fare la divina volontà. Nelle piaghe brucianti del corpo, l'anima si considera unita a Gesù piagato e prova un balsamo che nessuna forza umana può darle. Nei disprezzi che le vengono dalle calunnie e dalla pessima volontà degli uomini, l'anima si consola, pensando alla condanna di Gesù innanzi ai tribunali. Si considera paziente in lui e lo considera paziente in lei, volgendo così con calma animosità i passi verso l'eterna gloria e dando volentieri il corpo alla morte nella speranza della risurrezione. Quale delitto spaventoso ha fatto la miscredenza moderna, strappando le anime a Gesù Cristo e togliendo loro il conforto più bello ed efficace della vita. Con Cristo sono confitto in croce. Questa è la vita terrena e non c'è da illudersi che ve ne possa essere un'altra. Se si sfugge alla croce portata insieme con Gesù Cristo, si ha la triste sorpresa d'essere crocifissi come il ladro cattivo negli orrori della disperazione, ma non si sfugge la croce. Tutta la terra ne è come seminata, tutte le anime la portano, tutte le famiglie l'hanno, tutti gli individui, anche altolocati, la tengono, anche quando innanzi al mondo appaiono in una vita brillante, piena di divertimenti e di bagordi. La croce in queste povere creature è tutta nei loro cuori, si leva tutta piena di spine, anche tra le effimere delizie della vita. Con Cristo sono confitto in croce, questa è la parola dei santi nell'esercizio della virtù e nelle vie della perfezione, poiché come Gesù, morendo in croce, fece morire la legge antica, così il santo, nella croce che riceve, fa morire in sé la legge della miseria, l'uomo vecchio, e si rinnova tutto nel divino amore. Il patire con Gesù Cristo e per Gesù Cristo è la via della santità sulla terra. E per questo i santi abbondano di tribolazioni, soprattutto quando il Signore li prepara grandi missioni di bene da compiere. Le croci di quelli che Dio chiama alla santità sono assai più gravi di quelle che soffrono gli altri, tanto nel corpo che nell'anima, ma la crocifissione è sempre calma e serena, perché è sofferta in pieno con Gesù Cristo. Nell'anima di queste creature predilette nel dolore c'è un'onda di interiore pace e di consolazione profonda che viene dalla presenza di Gesù Cristo. Esse soffrono, ma la loro sofferenza non solo è sopportabile, ma è dolce, per le innumerevoli finezze dell'amore di Gesù che in loro si effondono, anche nelle aridità, che sono le pene più pesanti per le anime che camminano nelle vie della santità. Gesù non manca di effondersi in loro, di modo che esse sentono e godono in tanti momenti come conforto la vicinanza di Lui crocifisso e per Lui si immolano. Confitti dunque alla croce con Gesù, viviamo di Lui, soprattutto nella Santissima Eucaristia, perché non viviamo più per noi, ma viva Egli in noi e dia valore a tutte le nostre pene. Nella suprema forza, nei dolori della vita e dello spirito, è questa unione con Lui sacramentato, poiché con Lui partecipiamo alla sua immolazione e ci sentiamo sostenuti in questa partecipazione. Viviamo della sua carità, della sua umiltà, della sua pazienza e soprattutto dell'infinito amore con il quale Egli si donò per la gloria del Padre suo, e viviamo di Lui con profondo abbandono di fiducia, rispondendo al suo amore. È qui che sta il segreto per non smarrirsi nelle prove della vita e dello spirito. Vivere nella fede del Figlio di Dio, il quale ci amò e diede se stesso per noi. L'anima che si confonde in preoccupazioni eccessive e cerca i metodi come uscire dalle sue pene, soprattutto dalle agonie dell'aridità che la fanno credere senza Dio, si agita inutilmente, anzi, con suo danno. È una giudaizzante di metodi, di norme, di leggi, di vita spirituale che non giovano nei momenti nei quali con Cristo si è confitti in croce. Quello che giova è vivere di Lui, in Lui e per Lui, nella piena fiducia in Lui e nel pieno abbandono a quell'amore col quale Egli ci amò e diede tutto se stesso per noi. A che giova? A che giova fare recriminazioni e lamenti, o peggio, a che serve disperarsi? L'agitazione nostra è come il vortice che non solleva dal suolo nei cieli la nostra fragilità, ma la sbatacchia per terra, dopo averla avvolta in un nugolo di polvere accecante, come sbatacchiata una povera foglia secca travolta da un vento impetuoso. Con Cristo sono confitto in croce. Amiamo la croce, in qualunque modo ci è donata da Dio, poiché essa è la via regia della santità e dell'eterna gloria. Reputiamoci felici e privilegiati quando il Signore ce la mette sulle spalle. La nostra potenza è in questo legno di vita e questa è la via per la quale dobbiamo camminare, non declinando né a destra né a sinistra, fedeli seguaci di Gesù crocifisso fino alla più completa immolazione di noi stessi. È felice l'anima che sa abbracciare la croce e sa rimanervi confitta con Gesù. Essa con Lui risorgerà e con Lui godrà in una gloria imperitura ed eterna. Amen.
Amen. Che meraviglia. Praticamente quello è il linguaggio, il giro di qua, il giro di là. Cioè non ci sono gira e rigira. Devi andare là, no?
Allora, strade.
Ma no, appunto, è incredibile. Allora io direi di chiedere uno stacco musicale, ma poi però c'è il Salmo che non posso resistere, vero, dal commentarlo, non posso resistere, è più forte di me, per grazia di Dio, che è più forte di me, sarebbe peggio se io fossi più forte del Salmo, sarebbe una disgrazia. Allora,
io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391, e ci ritroviamo tra una breve pausa musicale. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna.
Bellissimo.
Allora,
il salmo, sì, vero
Claudio, è irresistibile. È irresistibile. Allora, leggilo, leggilo, Anna.
Leggo, sì, volentieri. Allora, il ritornello ci fa ripetere: benedirò il Signore in ogni tempo. Sì, benedirò il Signore in ogni tempo. È sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me, Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. E questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Questo salmo, diciamo, dobbiamo stamparcelo a fuoco nella mente e nel cuore. Cioè, benedirò il Signore in ogni tempo, ma chissà chi lo legge che cosa pensa, che cosa significhi in ogni tempo. Cioè, io vivo nel tempo, noi viviamo nel tempo, nasciamo e moriamo, ma diciamo, siamo nel tempo. E durante questo tempo del cammin di nostra vita, diciamo che accadono tante cose, per cui siamo bene, non stiamo bene, siamo felici, siamo infelici. No, attenzione, significa benedirò il Signore in ogni tempo, cioè nel tempo della prova, nel tempo dell'offerta, nel tempo della sofferenza, nel tempo della gioia. Sempre lodo il Signore perché nulla accade senza che Lui lo voglia o lo permetta. Pertanto in ogni tempo in cui io mi trovo devo dire il Signore oggi mi dona questo. E io lo lodo e benedico il Signore in questo tempo. Ci saranno dei tempi diversi, dei tempi in cui il Signore da Betlemme mi porterà in Egitto, che ne so, dall'Egitto mi riporterà a Nazareth e me, poi mi riporterà a seguire Lui, ecco, nel nascondimento, ecco, nella vita familiare, e poi lo seguirò nella sua diciamo predicazione, ascolterò quello che Lui dice e metterò in pratica quello che Lui dice, e poi sarà condannato a morte, anch'io sarò condannato a morte, anche tu Anna e anche voi cari ascoltatori, noi siamo tutti dei condannati a morte, sia ben chiaro, siamo sul braccio della morte, non sappiamo né il giorno né l'ora. Allora benedirò il Signore in ogni tempo. Se avrò vissuto una vita di unione con il mio Signore, se sono unito a Lui, Lui va, entra nel suo regno e io sono unito a Lui e ci entro anch'io. Ecco, allora vedete com'è importante, benedirò il Signore in ogni tempo, nel tempo della prova, della malattia. È chiaro, quando uno è anziano fa più fatica, no? Fa più fatica. Ma allora dice, mamma mia, però adesso siccome sono anziano, il Signore mi capisce, non mi chiederà. Ecco, allora, prima non avevo tempo, no? Adesso sono anziano, per cui avrei il tempo, ma sono ammalato, sono stanco, sono oppresso dal caldo, dal freddo, da tutte le cose di questo mondo, per cui intanto rimando sempre questo tempo. Io devo utilizzarlo per benedirlo in ogni tempo, da quando nasco fino a quando morirò. Devo benedire il Signore in ogni tempo. Ah, dice: io sono un incompreso, ma non sta a lamentarti, no? Tu guarda Gesù Cristo, ma tu l'hai compreso Gesù Cristo che pretendi di essere compreso, no? Dice: ah, io sono un'incompresa. E vabbè, e allora unisciti a Gesù Cristo, perché anche tu non hai compreso Gesù Cristo, perché ti saresti fatta santa e non ti sei ancora fatta santa, perché? Perché Gesù è un incompreso anche da te. Allora, e continuiamo a lamentarsi. Allora, il Signore cosa fa? Quando noi andiamo avanti con l'età e facciamo una fatica veramente a seguirlo, ma c'è un motivo perché facciamo una gran fatica, perché praticamente ci dà l'occasione di meritare il doppio. Perché quando io faccio le cose che sto bene come un atleta, valgono poco, perché non mi costano niente, costano proprio poco poco. Ecco, invece quando io, per fare quella cosa stessa che la facevo da giovane quando ero come un atleta, adesso mi costa il triplo. Bene, vuol dire che devi espiare, devi guadagnare il triplo, perché anche gli debiti ne hai, tu non li vedi ma li hai. Allora il Signore ti fa la grazia dell'anzianità, degli acciacchi, perché tu guadagni di più, e allora benedirò il Signore in ogni tempo, anche quando ho il fiatone a seguire Gesù Cristo, ma siccome Lui mi sta facendo le offerte speciali, pago uno e prendo tre, e io invece di dire: ma che meraviglia, ma che affari sto facendo, adesso che sono anziano, pago uno e prendo tre, no? E allora benedirò il Signore in ogni tempo. No, invece io brontolo da quando sono nato fino a quando morirò. Capite? Allora, questo salmo è praticamente un salmo che ci deve strigliare per bene e farci capire che dobbiamo benedire il Signore in ogni tempo, e sulla mia bocca sempre la sua lode, non ogni tanto, sempre. Laudato sia mi Signore per sorella morte, laudato sì mi Signore per frate fuoco, cioè, lodate il Signore sempre, sempre, no, ogni tanto quando mi viene in mente. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. I poveri non sono quelli che sono senza soldi, no? Ecco, sono quelli che si sentono poveri in spirito, sono quelli che dicono: Signore, tu sei tutto, io sono niente. Ecco, avvenga di me quello che tu hai detto. Cioè, il povero è colui che è, diciamo, povero di presunzione, povero di orgoglio, e povero, cioè, anzi è misero addirittura di quelle cose là. Allora questo qui, il Signore ascoltino e si rallegrino della grazia di essere poveri in spirito. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Magnificate con me il Signore, cioè nel cuore tu senti l'amore di Dio, no? E allora vorresti accendere il fuoco in tutti i cuori, perché praticamente magnificate con me il Signore, no? Devo provocare un magnificat in tutti i cuori. Magnifichiamo insieme il Signore, o cari ascoltatori della radio Buon Consiglio, esaltiamo insieme il suo nome, esaltiamo. Ho cercato il Signore, l'hai cercato il Signore? Mi ha risposto, ma perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca, no? E da ogni paura mi ha liberato. Ah, oh Claudio, sai, ho paura, guarda, la paura non viene dall'alto, viene dal basso, no? Noi non dobbiamo avere nessuna paura, perché siamo come bimbo svezzato in braccio a sua madre, ma guarda un po', ma il Signore ci sta coccolando, ma il Signore, diciamo, che ci fa le carezze. Anche questi qui sono salmi carezza, salmi coccola sono questi qua. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. E per forza, perché devo vergognarmi, no? E guardo a Lui, e a Lui, e Lui seguo, e vedo Lui, e diciamo che il mio volto è raggiante. Difatti, una persona che è tutta di Dio, in grazia di Dio, che prega il Signore, che pensa e loda il Signore in ogni tempo, è luminoso, è raggiante perché guarda a lui. Ecco, tutte ste facce scure sono scure perché guardano a colui che è scuro tutto e cornuto pure, no? Allora, i vostri volti non dovranno arrossire dalla vergogna perché non avete creduto in quello che vi ho detto. Voi non mi credete, allora dovrete arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce, le paure. Noi, ma anche se camminassi in una valle oscura, ma che angosce, non temerei alcun male perché tu sei con me. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e lo libera. Bene, allora domanda, secondo voi l'angelo del Signore si è accampato attorno a noi perché lo temiamo? No, perché non lo temiamo, non temiamo di offendere il Signore, lo offendiamo e neanche ci pentiamo, per cui l'angelo del Signore non si è accampato, siamo qui, si sono accampati i demoni attorno a coloro che invece si allontanano da Dio e lo offendono. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, cioè il santo timore di offendere Dio, e li libera. Noi no, noi non siamo liberi, noi siamo schiavi del vizio, dei peccati, di tutti gli marchingegni che ha inventato questo secolo. Guardate quanti sono schiavi, ma come si fa? Se tu gli togli, quello gli ha tolto il cellulare, la mamma si è buttata dalla finestra, vedete, si è ammazzato, no? Perché era intossicato, e quelli che sono intossicati dall'alcol non possono più vivere perché sono alcolizzati, e quelli che sono drogati non possono più vivere senza droga perché sono drogati. Sono liberi questi? No, sono schiavi, e noi siamo schiavi del pensiero di questo nostro tempo scellerato. Allora, gustate, vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Si rifugia in Lui e si rifugia nel cuore immacolato di Maria e gusta e vede com'è buono il Signore. Mi ha offerto il suo cuore, mi ha offerto il cuore di sua mamma, ma il Signore non sa più che cosa fare per rendermi felice. Io faccio di tutto per essere infelice perché non gli credo. Signore, io credo per tutti quelli che non ti credono, adoro per tutti quelli che non ti adorano. Temete il Signore, suoi santi, e i santi temono di offendere Dio. Oh, basta un pensiero, sono così delicati i santi, ho pensato male di una persona, vanno a confessarsi. Ho detto una parola che non era... che non dovevo dirla, e vanno a confessarsi, no? Cioè si sentono in colpa, e invece noi non ci siamo, anzi ci ha detto che non serve proprio sentirci in colpa, non dobbiamo temere nulla, è già tutto pagato, l'ha detto colui che sta all'inferno, voi ci credete? Ah, i leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene, difatti. Quando fai la comunione tu ricevi Gesù, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio e mio tutto. Così, ecco, pregava Serafico San Francesco, ho te e ho tutto. Se mi manca te, mi manca tutto. Se ho te, ho tutto. Non posso perdere te perché perdo tutto. Preferisco morire piuttosto che perdere te, oh Signore. Fammi morire prima che io rischi di perdermi. E allora questa è una preghiera che nessuno la fa. Invece è una preghiera, pensate che bella, di Gesù. Prima che io compia qualche atto che mi fa meritare l'inferno, prima che io lo faccia, fammi morire, perché questo non avvenga. Per cui preferisco morire piuttosto che perire, cioè che offendere te e finire a piangere in eterno la mia durezza di cuore, la mia durezza di cervice. E così. Ah, Anna, adesso però devi andare avanti te, perché sennò qua io sono un mangiatempo.
Ringraziamo l'Immacolata perché ci fa gustare anche attraverso la tua voce questi salmi così belli, davvero che si sentono, si ascoltano, ma così non lasciano traccia, purtroppo. Va bene, allora dal Santo Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Passo a Don Dolindo. Ecco, Gesù, rivolto agli apostoli, disse che essi erano già mondi per la parola che aveva loro annunziato, perché i loro pensieri e la loro anima per quella parola di vita erano orientati a Dio. Tutto ciò che nell'antica legge era simbolico e transitorio era in loro già illuminato dalla realtà, e tutto quello che di arbitrario vi avevano frammischiato gli scribi e i farisei era stato illuminato in loro dalla luce della verità. Nel loro spirito egli aveva come piantato il seme dell'universalità, di modo che non erano più isolati nella cerchia ristretta di una stirpe o di una nazione, né erano presi dal disprezzo verso gli altri e dall'aborrimento verso i peccatori. Aveva dato loro il nuovo precetto perché avessero amato tutti, e li aveva designati ad un apostolato universale per conquistare al suo cuore tutto il mondo, benché conservassero ancora le loro idee e le loro debolezze. La sua parola aveva determinato nell'anima loro un mutamento radicale che avrebbe portato il suo frutto come lo porta un tralcio potato al primo tepore della primavera. Non bastava però questo per portare il frutto che egli voleva dal loro apostolato e dalla loro anima. Essi dovevano rimanere in lui ed accoglierlo in loro. Dovevano attingere la sua vita e cedere la propria. Dovevano essere come tralci unite alla vita feconda, poiché senza di lui nulla di buono o di utile per l'eterna vita potevano fare. Evidentemente Gesù parlava dell'unione eucaristica di lui negli apostoli e degli apostoli in lui. Lo stesso paragone della vita dei tralci vi aveva relazione, poiché egli aveva loro dato sotto le speci del vino nel suo medesimo sangue, quasi vite divina che aveva donato il suo grappolo d'uva e il vino generoso roborante le forze.
Ave Maria, scusi Anna, abbiamo una radioascoltatrice in diretta che vorrei fare una domanda. Vorrei fare una domanda a Claudio, sì.
Mi fermo allora, sì. Sentiamo.
Buongiorno. Buongiorno e Ave Maria a tutti.
Sì.
Ave Maria.
Claudio, ciao, senti, io sentendo il Salmo, oggi sono proprio le parole che vorrei ascoltare, vorrei dire a me stessa di rimanere con il Signore in qualsiasi tipo di situazione, perché dopo aver sofferto da mamma con un bambino cardiopatico, ora mi trovo a lottare con il tumore di mio marito e sto soffrendo da moglie. Però, dopo tutte le cose negative che mi dicono i medici, io voglio rimanere aggrappata al Signore e lodarlo anche adesso e gli chiedo solo ed esclusivamente di indicarmi la sua via. Ho 3 figli, siamo una famiglia che ci amiamo tantissimo. E niente, io vorrei che il Signore ci potesse farcela ancora insieme, però non lo so quale sarà la sua volontà, ma io con tutte le mie forze so che Dio non vuole il nostro male e che tutto quello che ci arriva, forse c'è un perché, non lo so, anche colpa dell'uomo soprattutto, perché ormai dimmi chi non ha più mali sulla faccia della terra, anzi se ne sentono di ogni giorno di più. Quindi la mia testimonianza è questa, oggi più forte che mai mi aggrappo alle sue parole, Signore fammi fare la tua santa volontà e basta. Ti ringrazio Claudio di cuore, prega per me.
Va bene, stai pensando bene, perché il Signore, ecco, ci dà sempre il meglio, tu fa conto, tante volte accade, per esempio, sentiamo dire, il mio bambino magari è partito da piccolo, io c'ho un fratello, mio fratellino, è morto a 2 o 3 mesi, è più grande di me, lui è in paradiso, io lo invoco, questo angioletto di mio fratello, perché c'ho un fratello di sangue in paradiso, è vero, e lui sta là e prega per me, e lui già si è goduto la vita, io sono ancora qua a penare in questa vita, per cui dobbiamo lasciar fare al Signore, perché lui coglie i fiori quando vuole, vero, li fa sbocciare e poi quando sono pronti per il paradiso se li porta, e allora noi non dobbiamo pensare a un fatto negativo, ciò che per Dio è positivissimo, e la stessa persona dice: a voi piangete per me perché sto in paradiso? Piangete su voi stessi, vero, che siete sulla terra e rischiate di veramente anche di perdervi, per cui non ci preoccupiamo, quello che Dio dispone è tutto divino, meraviglioso, che supera la nostra intelligenza, dobbiamo abbandonarci, ecco, Dio è nostro Padre, ecco. Allora preghiamo perché si faccia la sua volontà, ma proprio abbandoniamoci senza problemi e dire: facciamo troppi pensieri, ci viene mal di testa, sapete, dobbiamo dire: Gesù mio, io sono tua, il bambino è tuo, noi siamo tuoi e tu delle cose tue fai quello che vuoi, no? Ecco, pertanto sappiamo che tu le fai in modo perfetto e noi ci abbandoniamo e ci rallegriamo e lodiamo il Signore in ogni tempo, anche nel tempo della prova. Ecco, va bene. Ave Maria.
Ave Maria. Proseguo, Claudio, sì, con la lettura, sì. Ora non si può rimanere in Gesù senza donarsi, né lo si può accogliere senza lasciargli la piena libertà di operare in noi, secondo i fini ineffabili del suo amore. Chi si comunica senza rinunziare a se stesso, ai suoi pensieri, alle sue idee, al mondo, allo spirito mondano e a tutto ciò che lo attrae alla terra, rimane come un tralcio sterile, è gettato via, inaridisce ed è buono solo per il fuoco eterno. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'unione eucaristica con lui, parla della necessità di custodire la sua parola. Se rimarrete in me, le mie parole rimarranno in voi. E qualunque cosa vorrete, la domanderete, vi sarà concessa. Qualunque cosa vorrete, cioè qualunque frutto vorrete raccogliere dall'anima vostra, lo otterrete rimanendo in me, nella comunione eucaristica, e facendo rimanere in voi le mie parole, nell'unione ai miei pensieri, alla mia volontà. Questa duplice unione con Lui produce la vera ricchezza delle opere buone, rende l'anima vera sua discepola e la rende glorificazione di Dio nella vita e nelle opere. Anche in questo passo evangelico Gesù non promette l'esaudimento di qualunque preghiera, ma l'esaudimento delle preghiere fatte per ottenere la santificazione dell'anima, per la gloria di Dio. ci lamentiamo della nostra miseria, della nostra debolezza. Eppure, se ci unissimo veramente a Gesù sacramentato, rinnegando noi stessi, i nostri pensieri, la nostra volontà, otterremo qualunque aiuto e potremo progredire nella via della santità per la divina gloria, unica meta della nostra vita. Quando l'anima si sente angustiata, arida, provata e va a Gesù con pieno abbandono alla sua volontà, allora veramente ama e allora il sacramento dell'amore la vivifica. E si può dire giustamente che si riceve l'Eucaristia per unirsi in Gesù e con Gesù alla divina volontà, sia nelle pene e nelle tenebre del nostro cammino. L'Eucaristia non è il sacramento dei beati comprensori, ma dei viatori e delle vittime. All'altare del sacrificio ci si va meglio con una veste di sacrificio e con un pieno abbandono al Signore per tutto ciò che dispone nella nostra vita. La gioia che si raccoglie all'altare è proprio la gioia di una più completa unione alla divina volontà. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi nella vita spirituale, in quella corporale, siamo tutti martiri. E dobbiamo essere martiri di amore e di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, ci è riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia. È un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso, è come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. Le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo no, non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù vuole trasfondere negli apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi, il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio nell'ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio, nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà, ed è sacramento di amore al prossimo, nella carità che si immola e che si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò al suo grande precetto di amare il prossimo e disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo. Poi il mondo, dilaniato dalle vendette e dall'odio, ora vuole determinarne la portata, ma Dio esclamò: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Amen. Ecco Claudio, c'è il tempo per il fioretto? Sì, che ci sta.
Sì, c'è il fioretto.
Ecco qua allora, la devozione di Santa Brigida. Santa Brigida, religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore, all'età di 10 anni fu singolarmente colpita da una predica sulla passione di Gesù, da divenire una fervente devota. Da adulta questa devozione accrebbe in lei il desiderio di rendere pura la propria anima, soprattutto attraverso il sacramento della confessione. Raggiunse una tale delicatezza di coscienza che si versava molte lacrime, anche per le minime colpe. Le era rimasto impresso quando, da piccola, contemplando il Salvatore coperto di piaghe e domandandosi chi mai lo avesse ridotto in tale stato, le era sembrato di sentire una voce risponderle: «E sono coloro che mi disprezzano e sono insensibili al mio amore per loro». E poi c'è un pensiero di San Paolo della Croce: «La santa sofferenza di Gesù è un mare di dolori, ma è anche un mare d'amore. Chiedete al Signore di insegnarvi a pescare in questo mare. Immergetevi in esso e, indipendentemente da quanto andrete in profondità, non raggiungerete mai il fondo. Lasciatevi penetrare dall'amore e dal dolore. In questo modo farete vostre le sofferenze dell'amabile Gesù. Pescate le perle delle virtù di Gesù. E questa pesca santa viene fatta senza parole».
I santi parlano così perché hanno capito quelle cose che abbiamo spiegato dall'inizio. Cioè, se io guardo soltanto al mio dolore e non comprendo che l'ho anche in qualche modo meritato, no? Ma guardo invece al dolore che patisce Gesù Cristo per amor mio e gliel'ho provocato io questo dolore, e manco gli chiedo perdono, manco piango il mio peccato di avergli procurato quei dolori, è chiaro che non arriverò mai a capire cosa vuol dire essere cristiano. Pertanto è la vita del cristiano, è uno che segue lui, che è il divin riparatore, il divin redentore, e per seguire lui devi essere anche tu un piccolo corredentore. Allora pensiamo alla Madonna, vero, che appena nato Gesù bambino deve fuggire in Egitto perché vogliono ammazzarlo, e poi alla fine insomma ce l'hanno pur fatta di ammazzarlo, però diciamo che lui ha offerto la sua vita per la nostra salvezza, per cui non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i propri amici. Ma noi, che eravamo nemici, non amici, ecco la offerta per noi. La nostra vita deve essere una vita di offerta, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E noi, quando abbiamo qualcosa che è storto, ci abbattiamo, ecco, ci sentiamo: «Ah, che dolore, che dolore!» Guardate a lui e sarete raggianti, e non saranno confusi i vostri volti. Cioè, se io guardo te, oh Signore, che tu sei il santo dei santi, e sei conciato così, io che sono un miserabile peccatore che ti ho conciato così, ecco, mi abbatto se ho qualcosa da patire. Devo dire: Signore, ti ringrazio che mi fai condividere la tua sofferenza e mi fai capire anche quanto costano i peccati, vero? E va bene. Allora, io però sono invitato a farvi una richiesta, ecco, di aiuti alla radio Buon Consiglio, perché c'è questo problema. In pratica, diciamo, per diminuire le spese, come si fa? Si potrebbe fare, sapete come? Basterebbe togliere tutti i ponti radio che ci sono al sud Italia, e che però sono quelli che costano un sacco di soldi. Perché se soltanto si ascoltasse via internet, vero, si risparmierebbero un sacco di soldi. Allora noi dobbiamo dire: tutti questi cari ascoltatori della Puglia e della Campania e della Lucania e dell'Abruzzo e del Molise, insomma, dove sono i ripetitori, noi, se non abbiamo più la possibilità di andare avanti, li togliamo. Però poi il dispiacere è questo, che gli anziani che non usano internet, vero, e rimangono abbandonati, no? Per cui noi sentiamo, ecco, questo desiderio di poter aiutare le persone anziane che accendono la radiolina e ascoltano Radio Buon Consiglio, ma per far questo ci vogliono i ripetitori, e i ripetitori costano, e le torri costano, e la corrente costa. Pensate un po': se togliessimo i ripetitori risparmieremmo tutti quei soldi. Allora noi non ce la facciamo più ad andare avanti perché le spese sono troppe e dovreste, vedete, un po' di raccogliere tra amici, amiche, fate un pochino per uno, rinunciate a qualche cosa, ma pensate il bene, cioè sarebbe come dire lasciamo che ci sia la siccità e che non raggiunga più l'acqua della grazia, non raggiunga più anche queste povere persone anziane, malate che sono a casa, ecco, lasciarle abbandonate perché non possiamo dare un piccolo aiuto continuo, vero? Una goccia continua a questa radio, diciamo che è vero che sono 40 anni che va avanti, ma diciamo in 40 anni siamo arrivati fin qua, ma adesso per andare avanti abbiamo bisogno di aiuto, per cui ascoltate con le richieste delle suore, vedete di radunarle, fate una colletta, chiedetelo anche al parroco se si può fare qualche cosa, insomma, in maniera che si possa aiutare questa radio, va bene? Allora, Ave Maria, cari amici radioascoltatori, siamo fedeli, aiutiamo anche coloro che fanno il bene e non aiutiamo, perché noi paghiamo tante volte dei soldi per quelli che fanno il male, pensa un po', ci tocca pagare la tassa, vero? Per quelli che fanno il male e non vogliamo tassarci per quelli che fanno il bene, anche questa è una cosa veramente incredibile ma vera. Bene, Ave Maria, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.